Newsline Sera.
Sono le 18.46, una buona serata da Domenico Guarino, ben trovati. Le notizie della Newsline, i fatti del giorno, gli approfondimenti, le interviste in diretta, la campagna elettorale in vista del voto per le regionali 12-13 ottobre, l'aggressione all'ex sindaco dell'Impruneta Alessio Calamandrei accende il dibattito sulla sicurezza, Gianni presenta il piano sicurezza e lancia la polizia regionale, idea però bocciata dal candidato del centrodestra Tomasi, mentre all'Isolotto i cittadini tornano in piazza, è il tema della sicurezza dunque al centro di questi ultimi giorni di campagna elettorale. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Io rimango basito, prima regola del sindaco, mai dire che è colpa degli altri.
Allora, vediamo questo è Alessandro Tomasi, il candidato del centrodestra che è stato ospite nei nostri studi questa mattina, ma ve lo proveremo tra un po', ora sentiamo i servizi di Raffaele Palumbo.
L'aggressione subita in centro a Firenze dall'ex sindaco Dem dell'Impruneta Alessio Calamandrei fa irrompere il tema sicurezza nelle battute finali della breve campagna elettorale per le regionali. Il presidente uscente e candidato del centrosinistra Eugenio Gianni lancia il suo piano per la sicurezza in 7 punti per dare alla regione delle competenze di dirette in materia, fino ad arrivare, dice sempre Gianni, alla creazione della scuola di polizia regionale, dunque un luogo di formazione non più interregionale ma presente in Toscana, che dia poi vita ad una nuova forma di polizia che risponda alle istanze regionali. Ipotesi bocciata con parole dure da Alessandro Tomasi, Fratelli d'Italia, candidato alla presidenza della regione per la coalizione di centrodestra, totalmente contrario all'idea di avere una polizia locale diversa da quella municipale. La questione ha agita gli animi proprio perché questa volta a sollevarla non è stato un esponente locale della destra, bensì un esponente del centrosinistra, l'ex sindaco dell'Impruneta, appunto, che pone così la questione al centro della polemica politica che travalica i territori ed arriva fino a Roma. Il centrosinistra prova infatti a rimandare al mittente le accuse di scarsa attenzione nei confronti del tema, parlando delle mancanze in materia di sicurezza del governo centrale, che tanto ha promesso in termini di investimenti e poco ha fatto soprattutto per gli enti locali. Nel frattempo, a ribadire quanto questo tema sia sentito dai cittadini, questo pomeriggio alle 18 appuntamento in piazza dell'Isolotto a Firenze con una manifestazione organizzata dal Comitato Civico dei Cittadini del quartiere 4 proprio sui temi della sicurezza.
E allora, dicevamo di Tomasi, che è stato ospite dei nostri studi, il tema della sicurezza collegato con quello del, impropriamente potremmo dire, ma di fatto con quello del CPR, per i migranti l'accoglienza deve essere necessariamente diffusa sul territorio, ma ci sono piccole percentuali di persone che non vogliono integrarsi o che commettono gravi reati per cui serve il CPR, perché devono essere in qualche modo rimpatriati. Questo è quanto ha affermato Tomasi nella sua presenza questa mattina, tra le altre cose qui in studio a Controradio. Presidente uscente PD Eugenio Gianni ha presentato, come detto, un piano di sicurezza in 7 punti, ha rilanciato l'idea della polizia regionale. Tomasi contesta pesantemente queste posizioni. Sentiamo alcuni passaggi della sua intervista.
Io rimango basito. Prima regola del sindaco, mai dire che è colpa degli altri. Quando viene un cittadino e mi dice ho un problema con autostrade, con ferrovie dello Stato, un problema di sicurezza, se il sindaco, io gli dico guarda, vai a parlare con Ferrovie dello Stato, vai a parlare con l'amministratore delegato di autostrade, vai col Ministero degli Interni, e il cittadino mi risponde io ho votato lei sindaco e lei mi rappresenta e quindi io mi devo far carico, anche se non ho le competenze, di tutti questi problemi a costo di mettere tutti a un tavolo, perché io ho l'autorevolezza come sindaco di parlare al pari di questi enti e di questi problemi, quindi io mi faccio carico di tutti i problemi anche se non riguardano il mio compito specifico, quindi contesto. Due, il sindaco ha competenze nella sicurezza attraverso la polizia municipale, ma attraverso anche quello che opera per combattere il degrado e riqualificare i luoghi e farlo rivivere dalle famiglie. Sono assolutamente contrario alla polizia regionale, una sciocchezza unica. Le nostre polizie municipali sono in sofferenza. Rimettiamo a posto le polizie municipali in qualità, quantità, formazione e ripristiniamo la scuola di formazione della polizia municipale in Toscana. Oggi i nostri vanno a formarsi in Emilia Romagna. Non c'è bisogno della polizia regionale, c'è bisogno di aiutare le polizie locali e c'è bisogno di collaborare con le forze dell'ordine. Se si deve andare dal governo in alcune situazioni a chiederne di più, io batterò i pugni con il mio, con altri governi, ma me ne faccio carico io, quindi io non scarico mai le responsabilità. Non serve una polizia regionale, serve migliorare la polizia locale.
Questo per quanto riguarda Tomasi, Gianni da parte sua risponde dicendo che non ha esperienza Tomasi, quando io ero alle prese con il Covid e dovevo far attuare le ordinanze, accidenti se avesse avuto a disposizione la polizia regionale, purtroppo per lui guidare una regione ci vuole esperienza e consapevolezza delle cose, questo quanto ha affermato Gianni. Polizia regionale, dibattito aperto, dunque interviene anche il direttore di Confcommercio Tommaso Marinoni, che così commenta la proposta del governatore. Sentiamo.
Chi fa attività come le nostre, cioè attività fortemente legate al territorio, soffre moltissimo questa situazione. Io ho un presidente che si chiama Aldo Curzano, che ha avuto 23 spaccate negli ultimi tempi. La gente si alza la mattina per fare il proprio lavoro, alle 6 arriva al bar, al negozio, al punto vendita e trova la vetrina infranta, che vuol dire danni, vuol dire mezza giornata per riparare, mezza giornata di lavoro perso. È una cosa veramente frustrante e qualcosa va fatto, c'è un rimpallo di responsabilità. Noi capiamo il sottodimensionamento delle forze dell'ordine, non possono essere certi vigili urbani a garantire la sicurezza, quando si interviene si colgono in flagrante, si arrestano i responsabili dopo poche ore, non dopo pochi giorni, sono di nuovo fuori. Quindi io capisco che nella priorità, nella gravità dei reati da un punto di vista sociale nel nostro sistema ci sia di peggio, però qualcosa va fatto, quindi la proposta di Gianni va in questa direzione. Io credo serva un ripensamento generale, serva ascoltare di più le ragioni di chi vive la città più di chiunque altro, perché ripeto, chi alle 6 di mattina è sulla piazza, sulla strada per aprire la propria attività, forse merita un po' più di attenzione e di rispetto.
E sulla vicenda interviene anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che dice: il sindaco e candidato Tomasi si dichiara basito per le mie dichiarazioni riguardo alla sicurezza. In realtà, dice Funaro, mi dichiaro basita per quello che ha detto lui. Qui non giochiamo a scaricabarile, ma chiamiamo ognuno alle proprie responsabilità. Ad oggi, dice Funaro, abbiamo visto il centrodestra scendere in piazza solo per protestare e non per portare soluzioni, ma contraria alla polizia regionale. Comunque perplessa è anche Irene Galletti del Movimento 5 Stelle, che dice: anche per il Movimento 5 Stelle la sicurezza dei cittadini è un tema centrale, concordo sul fatto che servono maggiori investimenti su formazione e prevenzione, sull'opportunità di istituire un ulteriore corpo di polizia invece sono molto perplessa. Questo quanto ha detto Galletti. Riguardo al tema della sicurezza si apre un nuovo fronte, perché sapete di via Palazzuolo, no? Zona spesso al centro delle cronache per episodi diciamo non particolarmente eclatanti di degrado, di delinquenza, se non proprio di criminalità. Ebbene, di recente la Fondazione Cassa del Risparmio ha lanciato un grande progetto di riqualificazione della strada, fino a farla diventare, la suggestione era addirittura quella, una specie di Notting Hill di Firenze. E però ieri il presidente di Fondazione Cassa del Risparmio, Bermao Bocca, ha detto: però prima bisogna risolvere i problemi di degrado e sicurezza della strada, prima di investire 2 milioni di euro. Questo è l'esborso della fondazione, che insieme con i residenti chiede con urgenza un presidio fisso delle forze dell'ordine, in particolare nel servizio di Sandra Salvato.
Prima vi è il degrado e la criminalità, poi daremo il via al progetto. Non usa mezzi termini Bernabò Bocca, presidente della Fondazione CR Firenze, a proposito di via Palazzuolo, una strada che, a dispetto della sua breve estensione, appena 400 metri, ha ancora molto da guadagnare per arrivare ad essere quella Notting Hill promessa dall'ente attraverso il progetto Recreos, elaborato in collaborazione con il Comune. Stando all'esasperazione di residenti e comitati, il traguardo sembra davvero una chimera, con la delinquenza a farla da padrona, lo spaccio e i vari bivacchi. Un tallone di Achille per Palazzo Vecchio, che dice di star facendo la sua parte. La sindaca Funaro parla dell'assunzione in corso di agenti di polizia municipale, di una delibera di collaborazione per andare avanti con i lavori di riqualificazione e della volontà di mettere a disposizione fondi di loro proprietà a questo scopo. Replica Bocca sulle pagine della Nazione che non c'è bisogno di un esercito, ma di appena un paio di agenti, e che se c'è la volontà, concluso, non credo sia impossibile riportare sicurezza e decoro in una strada, dove peraltro nel frattempo sono comparsi esercizi commerciali che niente hanno a che fare con l'artigianato di cui si vorrebbe vetrina d'eccellenza del centro storico. Dunque un presidio fisso o niente restyling, è questa l'unica certezza che può far rima con sicurezza.
Buonasera e grazie di essere con noi l'onorevole Francesco Michelotti, Fratelli d'Italia.
Buonasera, buonasera.
Tema della sicurezza è diventato un po' il tema centrale di questo ultimo abbrivio della campagna elettorale per le regionali. Allora, partiamo dalla discussione del giorno che riguarda la polizia regionale o comunque il coordinamento regionale forze di polizia locali previsto nel pacchetto sicurezza presentato dal candidato e governatore uscente Eugenio Giani del centro-sinistra. Lei cosa ne pensa?
Ma mi sembra una risposta molto debole rispetto a un problema serio che esiste in Toscana, che Fratelli d'Italia ha posto in maniera concreta, rispetto alla quale abbiamo anche dato delle soluzioni. La soluzione per noi, come ha detto l'onorevole Donzelli, è quella della creazione di due CPR per contenere questo fenomeno e per dare una risposta concreta all'esigenza e alla domanda di sicurezza che i toscani ci chiedono.
Allora, e riguardo invece alle soluzioni, perché Funaro dice che voi del centrodestra protestate solo, ma non proponete soluzioni, no?
Ma guardi, le dico, noi abbiamo proposto una soluzione concreta, perché il CPR è una soluzione concreta. Su questo anche il ministro Piantedosi si è detto disponibile a intervenire, a fare la sua parte come governo. Quello che rilevo invece è che dall'altra parte c'è un'armata Brancaleone, per cui il governatore, il candidato governatore Giani uscente, propone la polizia regionale e subito viene smentito da una parte della coalizione che lo sostiene. Per cui, tentando di sfuggire al tema serio del CPR, della legalità, della sicurezza, lancia il tema della polizia regionale. Passano 48 ore e la sua coalizione, AVS, il Movimento 5 Stelle, iniziano a fare distinguo. Quindi ci chiediamo, ma saranno in grado di governare? Noi temiamo proprio di no, perché sono divisi su tutto. Mentre sulla proposta di sicurezza e legalità del CPR, il centrodestra è compatto.
Beh, però lei sa benissimo, Michelotti, peraltro se non sbaglio è un avvocato, insomma, che i CPR non riguardano le persone che compiono reati, cioè i CPR sono dei luoghi dove erano le persone prive di permesso di soggiorno.
Certamente, c'è un tema legato alla necessità di garantire il rispetto delle leggi e anche le espulsioni degli irregolari.
Sì, certo, però diciamo non risolve la questione di sicurezza. Il centrosinistra dice la risolverebbe un impegno da parte del governo, per dircela tutta, no? A mandare un maggior numero di agenti per presidiare il territorio.
Ma su questo il governo ha fatto la sua parte in questi 3 anni, sono aumentate le forze dell'ordine sul territorio anche in Toscana, ma soprattutto sono arrivate norme importanti. Io cito soltanto l'ultimo decreto sicurezza che è stato approvato qualche mese fa, ero in commissione e lo abbiamo approvato, affari costituzionali e commissione giustizia, un pacchetto di norme importanti che non sono solo deterrenti rispetto a alcuni fenomeni, ma introducono concrete misure. Penso alla presenza delle forze dell'ordine, dell'esercito nelle stazioni, nelle aree metropolitane, in tutti i luoghi più delicati. Quindi la sinistra fa finta di non sapere o di non ricordare, ma il governo ha già affrontato e sta affrontando seriamente questo tema. Sulla Toscana, oltre al pacchetto di norme sicurezza, proponiamo il CPR, che non è certamente risolutivo, ma che è importante perché dà una risposta al tema degli irregolari.
Senta Michelotti, a parte la questione sicurezza, quali sono i temi su cui andrete a chiedere il voto dei toscani? Qual è il punto, secondo voi, su cui potrete recuperare quel gap che ancora i sondaggi danno abbastanza cospicuo tra centrosinistra e centrodestra?
Ma guardi, su questo le dico una cosa: i sondaggi, e l'ha detto bene anche Tomasi, in questi giorni sono, come dire, lasciano il tempo che trovano, perché se noi veramente avessimo creduto ai sondaggi, a quando ci davano per morti Fratelli d'Italia, non saremmo dove oggi siede Giorgia Meloni. Quindi sondaggi, come dire, sono, non ci lasciano abbastanza indifferenti, e noi lavoriamo con grande convinzione, perché siamo convinti, come ha detto Tomasi, anche nella rimonta, chiamiamola così. Il tema è quello della sanità, sicuramente il tema principale, perché sulla sanità c'è numeri gravi. C'è tutto un tema di valorizzazione dei presidi e di medici professionisti che non è stato fatto in questi anni, e quindi su questo noi abbiamo, anche nei prossimi giorni lo faremo, chiariremo quali sono i nostri punti precisi per i presidi territoriali, per diminuire, diciamo, tutta una serie di sprechi che noi abbiamo visto. Stiamo immaginando anche dei flash mob negli ospedali principali per denunciare le criticità maggiori. Lo lanceremo nei prossimi giorni, diciamo, come lei ha detto, l'abbrivio finale della campagna elettorale, e forse è tutto un tema legato anche all'urbanistica, allo sviluppo, diciamo, dei borghi interni, alla pianificazione, allo snellimento, alla sburocratizzazione, perché la Toscana è ingessata, e questo ce lo dicono gli imprenditori, le piccole e medie imprese, tutte, diciamo, coloro che vorrebbero investire, che trovano nella Toscana un fenomeno, diciamo, ingessato da un punto di vista economico.
Senta, le faccio un'ultima domanda, quindi, detto che credete nella rimonta, in questo senso il protagonismo di Vannacci e le sue, del generale Vannacci, e le sue affermazioni, no, che spesso creano fibrillazione, le vedete con tranquillità o con fastidio?
Ma guardi, io credo che tutte le componenti e le diverse sensibilità che albergano nel centrodestra siano importanti e siano legittimamente degne di essere rappresentate. Vannacci, Forza Italia, eccetera, non abbiamo né preoccupazione né fastidio. Vannacci rappresenta con la Lega un alleato di governo, perché non solo governiamo a livello nazionale ma anche tanti capoluoghi in Toscana, e lo facciamo in piena armonia, con tranquillità, con convinzione, per cui per noi Vannacci e la Lega, direi in generale, rappresentano un alleato su cui fare perno per costruire la Toscana del domani.
Onorevole Michelotti, grazie di essere stato con noi, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, buonasera. Buonasera.
Controradio Newsline Sera.
Made in Italy Toscany Academy, il primo istituto tecnologico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. Mita, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana Giovani Sì, Fondi PNRR e Fondo Sociale Europeo. Vuoi imparare il francese in versione originale? All'Institut Français di Firenze puoi, in un vero ambiente francofono. Save the date. Sabato 27 settembre, giornata porte aperte. Test di livello gratuiti. Esonero spese di iscrizione. Possibilità di vincere un corso di lingua partecipando ad attività gastronomiche. Sabato 4 ottobre, inizio di tutti i corsi in presenza. Info institutfrancais.it/Firenze.
Il 12 ottobre dalle 7 alle 23 e il 13 ottobre dalle 7 alle 15, i toscani eleggono il presidente della giunta regionale e il consiglio regionale. Votano i cittadini italiani residenti in Toscana.
Possono votare anche gli elettori residenti all'estero presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali, elettori e elettrici AIRE. La scheda contiene i nomi dei candidati presidente, i simboli delle liste collegate e i nomi dei candidati consiglieri.
Per eleggere il presidente si può votare un candidato presidente e una lista esso collegata, votare solo per uno dei candidati presidente, votare solo una lista, e in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato, esprimere un voto disgiunto, ossia votare per un candidato presidente e una lista esso non collegata.
Presidente della giunta sarà il candidato presidente che ha conseguito il maggior numero di voti, a condizione che abbia superato il 40%. Solo se nessuno dei candidati ha superato il 40%, si procede ad un turno di ballottaggio fra i due più votati.
Per il consiglio si possono esprimere uno o due voti di preferenza. Se si esprimono due preferenze, i voti devono essere espressi per una donna e un uomo o viceversa, pena l'annullamento della seconda preferenza in ordine di lista.
Saranno eletti i candidati con il maggior numero di preferenze. regione.toscana.it/elezioni regionali 2025.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Cisareggello. Sulla A11 ancora per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve, in direzione mare, code in uscita alla Strassigna. E ancora in direzione mare, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e l'Astra Assigna. Sulla regionale 70 della Consuma, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 10 nel comune di Belago. La viabilità cittadina a Firenze per uno scavo urgente e chiusura di via della Sala nel tratto tra via di Brozzi e via di San Bonaventura. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
presidente della provincia di Prato, Simone Calamai, ha convocato questa mattina un tavolo sulla vertenza dell'Alba, uno dei casi più emblematici di sfruttamento nel comparto della moda made in Italy. Qui alcuni giorni fa, lo ricorderete, ne abbiamo parlato molto, la titolare e il marito hanno aggredito i dipendenti in sciopero contro i vari massacranti di lavoro, distruggendo il gazebo e presidio e colpendo alcuni operai a calci e pugni. Due giorni fa è stato poi eseguito lo sfratto della sede per morosità, secondo i Scobas che stanno seguendo l'avvertenza. Si tratta di un epilogo scontato, nel senso che da tempo, secondo un copione abbastanza consueto in quel distretto, l'azienda aveva smesso di pagare l'affitto, anche perché appunto è in procinto, sarebbe in procinto di cambiare sede, di cambiare anche forse ragione sociale. Ma insomma, questa mattina l'incontro presso la provincia l'ha seguito per noi Giorgio Bernardini. Sentiamo cosa ci ha raccontato nel GR di pranzo in diretta.
Buongiorno, il tavolo si è appena concluso dopo due ore di incontro al quale hanno partecipato, oltre al sindacato Sud Cobas, anche chi ha convocato il tavolo, ovvero il sindaco di Montemurlo Simone Calamai, che è anche presidente della provincia. E proprio qui in provincia a Prato, centro storico, si è svolto questo tavolo. C'erano anche due committenti, dico il numero perché poi sono solamente una frazione di quei committenti che Alba aveva. Su Alba e sugli episodi di violenza indaga la procura, ovviamente accende un faro alla procura, ma su invece questa vicenda che interroga il mondo della moda indaga la società intera, perché quindi più di tutto è un caso emblematico che anche alla responsabilità della fiera. Proprio insomma, per fare un punto di attenzione, abbiamo qui con noi, appena scelto dall'incontro appunto in provincia, Luca Toscano del Sud Cobas, e chiediamo a lui stesso come è andata, se tutti positivamente o no, questo incontro con due committenti.
Allora, buonasera a tutte e tutti. Noi lo giudichiamo positivamente, intanto perché c'è stato, e in tutti questi anni non è mai successo qualcosa del genere. Cioè, noi ci troviamo sempre a raccontare, diciamo, i fatti di cronaca, no? Le aggressioni, le denunce dei lavoratori, ma il problema è che queste cose avvengono in un sistema che si basa sulla deregolamentazione degli appalti, che non, l'assenza addirittura spesso di contratti tra aziende che commissionano e fornitori, in una giungla avvengono, che finora ha portato a una deresponsabilizzazione di fatto nella pratica di chi è committente delle aziende. Il fatto che oggi siano stati convocati i committenti, il fatto che una parte, due di questi committenti, siamo stati presenti al tavolo e a questo tavolo abbiamo condiviso con loro intanto un obiettivo, perché oggi è il punto di partenza, però aver condiviso l'obiettivo di dover agire per mantenere i posti di lavoro e garantire i diritti è una banalità, ma finora è un elemento di novità. Ci sarà un altro incontro, vero? Ci sarà un altro incontro giovedì, che speriamo che non siano due committenti, ma siano almeno tre, perché qui oggi era convocata anche Patrizia Pepe, che è uno dei committenti dell'Alba, che ha scelto di disertare, di non esserci. E crediamo che questo sia assolutamente incompatibile con tutta l'immagine che Patrizia Pepe, come altri brand della moda, veicolano di loro stessi, cioè un'immagine sostenibile, un'immagine etica, un'immagine attenta alla filiera.
Questo per quanto riguarda quanto accaduto al vertice questa mattina. Come avete sentito, è stato riconvocato. Intanto la cronaca dal Pratese, da Vaiano, perché è stata da poco riaperta la strada regionale 325 che attraversa la Val di Bisenzio e che era stata chiusa questa mattina in entrambe le direzioni in seguito all'allarme scattato all'altezza di Tignamica, frazione di Vaiano, dove un forte odore di gas aveva allertato la popolazione, ha ordinato l'evacuazione di 45 residenti lavoratori e 40 bambini in una scuola materna. La decisione di aprire il tratto a senso unico alternato è stata presa dalla Polizia Municipale e dai Vigili del Fuoco, insieme con l'amministrazione comunale, dopo che alcuni tecnici che gestiscono la rete del gas hanno individuato il punto di perdita. La rottura, secondo quanto riferiscono i Vigili del Fuoco, riguarda un tubo di media pressione che trasporta metano. Operazione messa in sicurezza, che ha richiesto anche l'intervento di una gru, è stata eseguita e continua ad essere eseguita proprio in queste ore. Le famiglie e la zona comunque stanno rientrando nelle loro abitazioni. Domani la circolazione dovrebbe ritornare alla normalità, secondo quanto si è appreso. Ci sono polemiche anche sulla viabilità da parte di Confindustria Toscana Nord, che dice: oggi ancora una volta siamo stati costretti ad avvisare in urgenza i soci della chiusura della regionale 325, della deviazione del relativo traffico su percorsi alternativi comunque impervi, questo mentre sarebbe pronto lo studio di fattibilità che costituisce il primo atto per una riprogettazione della viabilità che darebbe dignità a questa importante porzione del territorio, troppo spesso alle cronache per incuria, degrado e pericolosità. Manifestazione oggi di Coldiretti a livello nazionale contro quelli che vengono definiti trafficanti di grano, agricoltori in piazza anche a Firenze, oltre 1000 secondo la Coldiretti, 500 circa in presidio davanti alla prefettura. Sentiamo le voci che abbiamo raccolto, due coltivatori diretti e Letizia Cesani, che è la presidente di Coldiretti Toscana.
Omero Pellicci.
Pellegrini Mato Capalbio.
Potete stare pronto per il discorso del prezzo del grano, che è uno, posso dire una parolaccia, è uno schifo.
Perché?
Perché c'è la globalizzazione, il discorso che ce lo importano dall'estero e noi con i costi di produzione che abbiamo non si può più mettere.
In effetti siamo sotto al costo di produzione. Allora, cosa si potrebbe chiedere noi? Una norma, qualcosa che non possa scendere, un'etica nazionale che non si possa scendere nel mercato sotto al prezzo di produzione.
Quanto ve lo pagano a voi?
La settimana è ricalata ancora, quindi tra magazzinaggio e trasporto 20-21 euro.
Lei consideri 20-21 euro al quintale.
Lei consideri che 5 anni fa costava più di 50.
Si faccia carico al governo di darci degli strumenti più che delle risorse, di strumenti perché venga applicata la norma sulle pratiche sleali che vieta di firmare contratti con prezzi inferiori ai costi di produzione. Purtroppo i cerealicoltori sono ostaggio di prezzi falsati, di prezzi che non derivano esattamente dall'incontro di domanda e dell'offerta, ma dalla quotazione in borsa, da strumenti finanziari, da speculazioni. Questo non è più accettabile.
La Procura di Firenze indaga per reati edilizi in violazione alla normativa dei beni culturali e del paesaggio nell'inchiesta sul Cubo Nero, realizzata al posto dell'ex teatro comunale nel centro di Firenze. Il fascicolo, aperto quasi un mese fa, è tuttora però senza indagati. Nei giorni scorsi, secondo quanto preso Carabinieri e Guardia di Finanza, però hanno acquisito la documentazione relativa all'ex teatro nell'ufficio direzione urbanistica del Comune di Firenze e nella sede della sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio. Si tratta soprattutto di pareri che nel corso del tempo sono stati rilasciati dall'ente di tutela dei beni artistici e dalla commissione di Palazzo Vecchio. Non sarebbero state acquisite invece le carte relative alla vendita dell'ex teatro comunale, i documenti sono già al vaglio degli inquirenti. A Firenze circolano circa 100.000 auto ogni giorno feriale. Questa è la fotografia non recentissima ma ancora valida del PUMS metropolitano 2021. Attualmente però c'è spazio per parcheggiare, pensate, solo per un'auto su tre. I dettagli nel servizio di Viola Giacalone.
I posti disponibili su strada, esclusi quelli privati o interrati a pagamento, sono 73.514, distribuiti nelle 5 ZCS. Oltre 26.000 automobilisti non trovano spazio e sono costretti a girare a vuoto, con più traffico, inquinamento e ovviamente stress. Come ricostruisce la Nazione Firenze, l'offerta resta limitata e costosa, anche se qualcosa si muove. Nell'estate 2023 il Comune ha inaugurato 358 posti al parcheggio scambiatore di Pian di Ripoli, in vista della nuova linea tram 321, e 270 stalli in Viale Europa. L'obiettivo di fine mandato è arrivare a 3.600 nuovi posti solo negli scambiatori, ma in attesa del nuovo piano del traffico il quadro resta quello tracciato dal PUMS. La zona con più disponibilità è la ZCS2, zona Cure, Viale dei Mille, Coverciano, con 20.800 stalli, a seguire la ZCS1 con 20.429 posti. Ma il vero nodo restano pendolari, turisti e lavoratori che ogni giorno affluiscono dall'esterno. In una giornata tipo feriale, senza eventi, la popolazione presente in città tocca le 603.000 persone. La mobilità privata copre il 58% degli spostamenti intracomunali e Firenze registra 540.000 spostamenti auto al giorno, massimo assoluto in Italia, pur piazzandosi al 25° posto per numero di spostamenti pro capite. Oltre alla sosta su strada ci sono i 24 parcheggi in struttura, che contano 8.258 posti a pagamento. Il piano di Palazzo Vecchio punta a raggiungere in totale 84.000 stalli complessivi, con circa 10.000 posti in più tra superficie e interrati.
Si di Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Si troverebbe attualmente al largo della Corsica, una zona di mare al limite delle acque territoriali italiane, la nave americana Selen Severn, che trasporta materiali, mezzi, attrezzature logistiche destinate alla base statunitense di Camp Derby, e non armi, come aveva spiegato la prefettura livornese, che non è stata fatta attraccare a Livorno, porto di prima destinazione, dove uno sciopero generale proclamato USB e un presidio di 3 giorni sul Mall Italia all'interno del varco doganale Valessini ne aveva di fatto bloccato l'arrivo. A quanto si apprende, ancora oggi non ci sarebbero indicazioni sulla destinazione finale del cargo. Nel frattempo è sfumato anche un ipotizzato attracco al porto di Marina di Carrara. Intanto, presidio sempre dell'USB questa mattina a Firenze, davanti all'aeroporto fiorentino di Peretola, in occasione del nuovo sciopero di 24 ore indetto dal sindacato, questa volta limitato al settore aereo, per protestare contro il genocidio a Gaza. E USB annuncia un presidio permanente di 2 giorni a partire da domani in piazza Indipendenza. Buonasera Dario Furnari, USB, grazie di essere con noi.
Sì, buonasera a tutti e a tutti.
Che iniziativa è questa?
Ma questa è un'iniziativa ovviamente aperta, come diciamo nel lancio, a tutte e a tutti. È un'iniziativa in continuità con lo sciopero del 22, con la nostra mobilitazione contro guerra, riarmo e contro il genocidio. È evidente che noi stiamo provando a coinvolgere quante più persone, perché la lotta non può essere soltanto una lotta di USB, ma è una lotta che ci riguarda tutti sul piano etico e sul piano umanitario, ma soprattutto su un piano che poi riguarda lavoratrici, lavoratori, le loro condizioni di vita e lavoro, che hanno ricaduta, sulle quali c'è una ricaduta diretta delle scelte del governo. Al centro la flottiglia, la Sumud flottiglia, quindi noi diciamo che laddove dovesse essere attaccata o dovesse accadere qualcosa di ancora più grave, perché di fatto ieri c'è stata una conferenza stampa della Global e dall'intelligence diciamo gli arriva che Israele potrebbe attaccarli. Capiamo la gravità. Uno Stato attrezzato con diciamo una struttura militare avanzatissima, che non soltanto massacra un popolo inerme, il popolo palestinese, ma addirittura attacca, cosa che è già avvenuta, attacca delle barche che portano aiuti umanitari, ma soprattutto vogliono aprire un corridoio umanitario verso Gaza. Le piazze di USB, aperta a tutti e a tutti, quindi USB è semplicemente il promotore, sono, abbiamo detto, 100 piazze in Italia, a Firenze ne faremo una da domani mattina alle ore 10, piazza Indipendenza. Intanto abbiamo detto 2 giorni di presidio, ma stiamo allerta, perché se dovesse accadere qualcosa il presidio si chiude e lanciamo immediatamente un altro sciopero generale.
Comunque domani ci sarà anche manifestazione alle 14 in piazza De Ciompi, una parata musicale. Nessun dorma in piazza per Gaza. Buonasera e grazie di essere stato con noi, Dario Furna di USB.
Grazie a voi, alla prossima.
E alla fine sarà convocato il 2 ottobre il Consiglio Comunale Straordinario, che sarà interamente dedicato a quanto sta accadendo a Gaza, a Pisa. A comunicarlo, dopo circa un'ora di sospensione ieri per la protesta delle opposizioni, il presidente del Consiglio Comunale pisano Alessandro Bargagna, l'opposizione di centrosinistra, avevano chiesto la calendarizzazione leggendo i nomi dei bambini morti a Gaza, restando fermi in piedi ed esponendo bandiere palestinese. Daniele Iannello di Rifondazione Comunista ci racconta com'è andata.
Nelle scorse settimane la maggioranza ha sempre svicolato sulla discussione sul genocidio a Gaza e in Cisgiordania. Ieri, come Diritti in Comune, una città in comune di Rifondazione, abbiamo attuato la strategia che in questi giorni stiamo vedendo nelle piazze, cioè il blocco e il rallentamento di una normalità che non può essere normalità dentro l'epoca del genocidio. Il nostro capogruppo Ciccio Oletta ha fatto una comunicazione e immediatamente dopo si è messo al centro della sala delle Baleari, che è la sala del Consiglio Comunale, di fatto occupando il Consiglio Comunale e leggendo i nomi e l'età dei bambini e delle bambine uccise dal genocidio. Immediatamente tutte le opposizioni, quindi il Partito Democratico, Sinistra Italiana e l'altra lista civica, Una Città delle Persone, si sono subito unite a questa a questo blocco, contribuendo a leggere la lista dei nomi. Noi in queste settimane abbiamo sempre chiesto di fare una discussione a tema. Dopo un'ora anche straziante di lettura di questi nomi, devo dire, io ero lì tutto il tempo, ho visto anche una grande commozione, è stata convocata una capigruppo e la maggioranza ha deciso, diciamo, di fare questo, di accordare questa richiesta.
Nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino torna Un Parco di Musica ed Altre Storie, un'estate di musica, danza, letture, teatro, spettacoli per bambini, merende e tanto altro, da giugno a settembre, promosso da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Info e programma completo unparcodimusica.it. Sabato 27 alle 16, Apparizioni del Parco, spettacolo di teatro itinerante a cura della compagnia teatro Dalma Viva. Alle 18, The One Game, il gioco di Mozart, uno spettacolo di 20 lucenti, regia e scrittura scenica a cura di Manu Lalli. Domenica 28 alle 16, Apparizioni del Parco, spettacolo di teatro itinerante a cura della compagnia teatro Dalma Viva. Alle 18, grande chiusura con il Firenze Jazz Festival con Silvia Bolognesi in The Jungle Duck, progetto dedicato a Duke Ellington con Achille Succi.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Attenzione, scadenza iscrizioni, prorogata al 29 settembre. Non perdere quest'occasione e vai su www.rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, sponsor BEC Speakers.
Oltre i libri c'è For Globe, la formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti, un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su forglobe.eu. Progetto finanziato da Regione Toscana, PRFSE più 2021-2027.
Controradio.
Controradio Newsline Sera. La storia.
La storia di questa sera, la storia del rapporto tra i giovani e il volontariato, che è un rapporto sempre molto fecondo, no? Ne parlavamo anche l'altra sera a proposito del rapporto tra i giovani e la politica, per cui non c'è una distanza, ma i giovani sono molto attenti ai temi, no? Alla concretezza, e quindi il volontariato è una di quelle cose in cui entrambi questi contesti vengono esaltati, i temi dell'impegno, la concretezza dell'impegno. Parliamo di giovani e di volontariato perché dobbiamo parlare di questo manifesto dei giovani volontari, perché ci siamo 65.000 volontari toscani under 29, 15% e 418.000 volontari regionali, se ne è parlato e se ne sta parlando questa sera. Buonasera Luigi Paccosi, presidente CESVOT.
Buonasera.
Allora, questo manifesto di cosa si tratta?
No, è un manifesto che nasce da un lavoro che abbiamo fatto con un gruppo di circa 40 giovani provenienti dalle associazioni regionali di volontariato, e praticamente si è trattato di fare un lavoro con loro di formazione e soprattutto di ascolto, perché normalmente noi parliamo dei giovani senza sapere bene di cosa si sta parlando. Invece è stato interessante perché sono venute poi le istanze e le esigenze proprio di loro. Era un gruppo under 35 e da questo lavoro è nata l'idea di fare un manifesto per i giovani del volontariato.
Quali sono i cardini, presidente?
Ma i cardini è che chiedono spazio, praticamente, perché come tutte le strutture organizzate, e soprattutto perché, diciamo, il volontariato, la grande parte delle associazioni del volontariato nascono negli anni 70-80, e quindi ora molto spesso troviamo ancora a dirigere queste associazioni quelli che hanno fondato queste associazioni, e quindi c'è bisogno di un ricambio generazionale. Spesso, appunto, quando i giovani si avvicinano non trovano gli spazi necessari per poter, appunto, mettere a disposizione la propria disponibilità. Quindi, diciamo, avendo visto questo problema nelle associazioni, abbiamo cercato di fare un lavoro insieme a loro e oggi pomeriggio c'è stato questo evento proprio di presentazione del manifesto, ma all'interno c'è stato anche un dialogo fra i giovani che avevano partecipato a questo percorso e alcuni presidenti delle grandi associazioni regionali come la Misericordia, Banca Alimentare, l'Arci, eccetera. Ed è stato molto interessante perché anche i presidenti si sono messi un po' in discussione.
Ovvio, no? È sempre difficile per le istituzioni, in qualche modo, che istituzioni per loro natura tendono a preservarsi, a conservarsi, trovare degli spazi, delle aperture, anche dei linguaggi, no? Di confronto adeguati, perché spesso lei giustamente ha detto parliamo di giovani ma non li facciamo parlare, il problema è che spesso il linguaggio proprio è diverso, no? Quindi bisogna trovare anche dei termini e dei temi intorno a cui confrontarsi.
E poi se si vuole intercettare i giovani bisogna che siano i giovani stessi che li intercettano, perché appunto parlano il loro linguaggio. Noi ormai sessantenni, settantenni, ormai abbiamo un linguaggio diverso e spesso non ci comprendono, ecco. Però penso anche sia un problema anche di mettere al tema il problema dentro le associazioni, perché questa qui è una grande opportunità che non va persa, di poter fare, di creare degli strumenti che possono accogliere all'interno del lavoro dell'associazione questi giovani.
Presidente Luigi Paccosi, presidente CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscano, grazie di essere stato con noi. Buona serata.
Grazie a lei. Buona serata.
Allora, siamo in conclusione di Newsline. Una notizia di cronaca per chiudere, perché a Livorno in comune c'è stato un po' di parapiglia, che un cinquantenne ha creato letteralmente il panico. Il primo pomeriggio in palazzo comunale, gli uffici erano chiusi al pubblico, l'uomo è entrato nel salone dando in escandescenze, urlando, cominciando a spaccare tutto quello che gli è capitato sotto mano, danneggiando tra l'altro uno storico blocco di delfini in ghisa. Era armato di un coltello, ha minacciato anche atti di autolesionismo. Alla fine, per fortuna, è stato neutralizzato e sono intervenuti i servizi sociali. Domani sulla Toscana il tempo sarà variabile, con possibilità di isolati rovesci, schiarite anche ampie inserate, venti deboli variabili tendenti a disporsi da ovest-nord-ovest al pomeriggio, mari tra poco mossi e mossi, temperature minime in lieve calo, le massime invece in lieve aumento. È davvero tutto, tra poco la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a Domenico Guarino, ciao.